Voce dopo Enna e la Sicilia ci trasferiamo in Basilicata. Intanto un saluto e un benvenuto a Rosario Gigliotti del Comitato Acqua Pubblica Giuseppe Di Bello. Buongiorno Rosario, ci senti bene?
Buongiorno a voi.
Benissimo. Allora, abbiamo raccontato, prima di metterci in contatto con te, la situazione in quel di Enna. A te chiediamo la stessa situazione di emergenza idrica che si verifica invece in Basilicata. Direi di cominciare insomma con un rapido resoconto della situazione. Anche qui diciamo colpisce che ci sia un'emergenza idrica nel pieno dell'autunno e colpisce anche che ci sia un'emergenza idrica in una zona che teoricamente non dovrebbe essere soggetta a tale tipo di emergenza, invece così ci pare di capire non sia, no?
Esattamente, allora abbiamo in comune con la Sicilia sicuramente un anno particolare dal punto di vista delle piogge, va bene, sappiamo che siamo in una situazione di evidente cambiamento climatico, ma la situazione della Basilicata è paradossale perché, come tanti sanno, la Basilicata è una regione ricca d'acqua, è una regione che dà acqua a quasi 5 milioni di persone, mentre la Basilicata ne ha meno di 600.000, quindi stiamo parlando di un vero paradosso. Nel caso specifico stiamo parlando di una zona anche piuttosto limitata, perché è un contesto che riguarda 29 comuni per circa 140.000 abitanti nel centro della Basilicata, intorno alla città capoluogo che è Potenza. Quindi la prima domanda è: ma allora che cosa è successo di così particolare perché ci sia una crisi come questa? Perché da diverso tempo ovviamente siamo con limitazioni d'acqua, e non solo, perché per far fronte a questa crisi si sono trovate delle soluzioni emergenziali che stanno creando notevole sconcerto, ansia e preoccupazioni nella popolazione. Ritornando con ordine, provo a spiegare rapidamente quello che è successo. Questi comuni sono serviti in parte da sorgenti e in parte da un invaso che è un invaso sul torrente affluente del fiume Basento, che passa sotto la città di Potenza, si chiama Camastra. Nel 2019, a seguito di verifiche sismiche, su questo la Direzione Generale Dighe ha dato delle limitazioni sulla stessa dell'invaso, con una conseguente riduzione dei volumi. Questo è il primo problema, perché basta guardare i dati dei 20 anni precedenti per capire quello che sarà successo, ovvero che nei mesi estivi, come normalmente succede, si riducono i volumi d'acqua contenuti nell'invaso, e che quindi si poteva capire subito quello che sarebbe successo nel futuro, perché se per 10 anni su 20 hai perso 10 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso, partendo da 9 non bisogna essere grandi scienziati per capire qual è il rischio a cui si va incontro. Stiamo dicendo che si è giocato a testa o croce. Che si è fatto nel frattempo? Nulla. Nulla per intervenire sull'invaso, nulla per ridurre le perdite sulle reti che nella provincia di Potenza sono da record nazionale, quindi circa il 70% dell'acqua viene dispersa nelle reti, nulla per far partire allora, nulla per captare nuove sorgenti. E come sempre succede, si arriva poi a prendere in emergenza delle decisioni, quale quella che è stata assunta, ovvero di captare l'acqua dal Basento, un fiume che è stato oggetto anche negli anni per inquinamento di inchieste recenti della magistratura, perché un suo affluente lambisce un sito di interesse nazionale ex Liquichimica e una fabbrica d'Aramic dove c'è stato degli sversamenti di inquinanti chimici. Questo è il contesto. Ovviamente nessuno vuole dire che con queste condizioni necessariamente le cose non debbano andare bene, ma sicuramente stiamo parlando di una situazione molto anomala. Prelevare acqua a valle di un depuratore dove confluiscono i reflui civili industriali non è normale, prelevarla da un fiume che è stato oggetto nel passato di inchieste come queste dà preoccupazione. Tutto questo in emergenza lo si fa senza quello che normalmente si dovrebbe fare per la classificazione delle acque, per i necessari controlli che devono essere fatti nel tempo, in un tempo più prolungato. Quindi è evidente che siamo in questa situazione. Poi non so se voi avete domande, ma se posso aggiungo, certo, poi aggiungo qualcos'altro, che ovviamente quando parliamo di crisi idrica parliamo di una crisi sociale, perché con tutto quello che ne consegue, perché è evidente sulle persone, e tipicamente le crisi le pagano maggiormente le persone fragili, i lavoratori, chi magari esce alle 3 di mattina e torna nel pomeriggio e non ha acqua, i malati, l'RSA, addirittura allevatori che non hanno neanche acqua per il bestiame. E in prospettiva il discorso si allarga, questa mobilitazione di cittadini, associazioni, sindacati è una mobilitazione non solamente per chiedere sicurezza e trasparenza in questa fase, ma molto di più, è una mobilitazione che guarda a un orizzonte, guarda al futuro. Ricordiamoci che in Basilicata ci sono temi che si interconnettono: il lavoro, e neanche a farlo apposta, Stellantis, lo spopolamento, lo sfruttamento delle risorse, petrolio e acqua. Quindi ci sono delle condizioni interconnesse che sono un po' uno specchio di qualcosa di molto più grande. Ricordiamoci che l'acqua, le guerre nel mondo si fanno per il petrolio e oggi si fanno per l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua è uno strumento di oppressione dei popoli. Per esempio in Palestina, prima dei carri armati e prima di togliere le terre, si è tolta l'acqua al popolo palestinese. Allora, di fronte a tutto questo abbiamo lo scenario poi della privatizzazione. Credo di aver dato un quadro di sia della condizione in cui ci troviamo, ma sia anche del senso di una mobilitazione che vuole guardare lontano e vorrebbe far partire proprio dalla Basilicata un grande movimento per riprendere il tema dell'acqua bene comune e acqua pubblica, che sembra essere dimenticato nonostante 26 milioni di cittadini italiani nel 2011 si siano espressi chiaramente. Nel sud ormai tutte le acque si pensa di farle gestire, perché è stata costituita quest'anno una società che si chiama Acque del Sud S.p.A., nella quale si prevede che entrino con quote fino al 30% i privati, e quindi quel bene comune diventerà merce. Il paradosso è che prima l'acqua bene comune è stata gestita in questo modo con gravissime responsabilità, poi magari arriva di fondi pubblici perché già ci sono, e poi si dà tutto nelle mani dei privati.
Senti Rosario, giustamente metti l'accento sulla necessità di una mobilitazione su questi temi, una mobilitazione che ovviamente anche, come dire, sul lungo periodo, su scenari di lungo periodo, sul medio e sul breve però, che cosa si deve fare, che cosa si potrebbe fare? Anche te facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto ai nostri interlocutori siciliani: se questa è la situazione a novembre, a maggio, a giugno, che cosa succede se non si interviene?
Allora, noi abbiamo di fronte questo scenario. Adesso, come ho detto, è stata trovata una soluzione emergenziale discutibile: prelevare l'acqua dal fiume Basento e quindi poi riportarla al potabilizzatore. Nel frattempo sono già previsti degli interventi sull'invaso per riportarlo alla sua capienza, diciamo, naturale, non quella massima, ma quella che ha avuto nei 20 anni che vanno dal 1998 al 2019, ma questo avverrà non prima di fine 2026, il che significa che con le attuali limitazioni, se anche adesso dovessero cominciare piogge e nevicate e quindi ci dovesse essere tanta acqua nell'invaso, quest'acqua dovrà essere versata. Non si potrà quindi contenere nell'invaso per far fronte a una possibile potenziale nuova stagione critica come quella di quest'anno, che significa che l'anno prossimo e sicuramente anche nel 2026 siamo in una situazione analoga. Stiamo cercando di dire, ma nel frattempo che si fa? Vogliamo una mappatura delle sorgenti, oltre a tutte le cose che non sono fatte, le valutazioni di rischio che sono previste per legge e che non sono state fatte, un piano delle acque, quindi quali strategie per la riduzione delle perdite nella rete, ma ad oggi niente di tutto questo è chiaro, perché normalmente si dice abbiamo questi fondi, non si dice quali sono gli obiettivi da raggiungere, il che significa che nessuno risponde mai di niente. Quindi noi su questo stiamo facendo una forte pressione, soprattutto sul tema delle sorgenti, che di avere un quadro chiaro e capire cosa può essere captato nell'immediato, per cercare di limitare un po' i danni almeno nei prossimi 2 anni. Resta invece lo scenario che poi non è tanto di lungo periodo, perché purtroppo il tema privatizzazione è dietro l'angolo e in tutta onestà non sappiamo se questa battaglia si potrà vincere in Basilicata, ma è bene che parta da lì, perché è un tema che riguarda tutta l'Italia e su questo c'è una grande attenzione anche fuori dalla Basilicata, oltre al fatto che per il paradosso che si sta creando, che veramente fa tenere a tutti alta l'attenzione su questo caso, insomma, molto particolare, sicuramente diverso da quello della Sicilia, per quanto poi sappiamo che il tema acqua è un tema di democrazia, quindi un tema di diritti fondamentali, e quindi su questo siamo tutti nella stessa barca in sostanza.
Benissimo. Rosario, prima di lasciarci, anche con te c'è un calendario di iniziative e mobilitazioni che avete messo in atto da qui alle prossime settimane?
Allora, guarda, stamattina c'è una conferenza stampa in cui si presenta un esposto, perché chiaramente ci si muove su vari fronti, no? Su un fronte più, come dire, più di mobilitazione ma anche più politico, e c'è anche un piano tecnico, quindi con alcune associazioni ambientaliste anche di fuori regione è stato costruito questo esposto su dei punti specifici che riguardano fondamentalmente le competenze, i poteri, ciò che è stato fatto in deroga rispetto alle norme, ed è un aspetto. Nel frattempo sta nascendo qualcosa di molto importante, perché nei diversi paesi stanno nascendo iniziative spontanee, quindi delle assemblee. Proprio la scorsa settimana io sono stato a Tricarico, che è un paese in provincia di Matera, ai confini con la provincia di Potenza, che è il paese, per chi lo ricordasse, di Rocco Scotellaro, il noto poeta e sindaco contadino delle rivolte contadine. È stata un'assemblea, infatti ho concluso lì dicendo, poi dici che non si sente che questo è il paese di Rocco Scotellaro, per il livello, ma davvero per il livello alto politico delle persone, anche gente del popolo che ha fatto degli interventi pazzeschi. C'erano giornalisti di fuori che hanno detto: non vedevamo da tempo un'assemblea così emozionante. Questo è quello che sta nascendo, quindi assemblee nei comuni per costruire una rete. Quindi se tutto questo si riesce a tenere insieme può diventare veramente un percorso di lotta e di democrazia. È quello che speriamo, per il quale ci stiamo attivando con tutte le difficoltà che si conoscono, di mettere insieme le cose, di organizzarle, però questa è la prospettiva.
Benissimo. Rosario, ti ringraziamo moltissimo, avremo modo di risentirci prossimamente, anzi quando vuoi venire qui direttamente negli studi, visto che oggi ti chiamiamo da Roma, sei assolutamente benvenuto. Un abbraccio, ti chiederei un secondo in privato con noi, se puoi.
Vengo a trovarvi volentieri.